Nella parola di Dio cominciamo da stamattina una serie di meditazioni bibliche, di approfondimenti tratte dal Vangelo secondo Marco. Quindi cominciamo con Marco capitolo 1, Marco capitolo 1 dal versetto 1 fino al versetto 20. Leggiamo insieme in Marco, capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 20. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Secondo quanto è scritto nel profeta Isaia, ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Raddrizzate i suoi sentieri. Venne Giovanni il Battista nel deserto predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. E tutto il paese della Giudea e di tutti quelli di Gerusalemme accorrevano a lui ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di pelo di cammello, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi e si nutriva di cavallette e di miele selvatico e predicava dicendo «Dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno di chinarmi e sciogliere il legaccio dei calzari. Io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo». In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. Ad un tratto, come egli usciva dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. Una voce venne dai cieli: «Tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto». Subito dopo, lo Spirito lo sospinse nel deserto e rimase nel deserto per 40 giorni, tentato da Satana. Stava tra le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio e dicendo: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete al Vangelo». Mentre passava lungo il mare di Galilea, egli vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano la rete in mare perché erano pescatori. Gesù disse loro: «Seguitemi e io farò di voi dei pescatori di uomini». Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi, andando un po' più oltre, vide Giacomo, suo fratello, che anch'essi in barca rassettavano le reti. E subito li chiamò, ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca con gli operai, se ne andarono dietro a lui. Amen. Prima di passare al commento di questi versetti, voglio darvi qualche informazione generale sul Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco ha diverse caratteristiche uniche, peculiari. Pensiamo al fatto che il Vangelo di Marco è stato il primo Vangelo ad essere stato scritto. Parliamo degli anni 63-68 del primo secolo. Quindi il Vangelo di Marco è stato il primo in ordine cronologico ed è il più breve dei Vangeli. Sono 16 capitoli, ma ricordiamo sempre che originariamente i Vangeli, come tutti i capitoli, i brani della Bibbia, non erano suddivisi così, ma erano degli scritti che avevano un inizio, una trattazione, una fine, senza la suddivisione in capitoli e versetti. E quindi per questo motivo vi voglio proporre questa camminata lungo il Vangelo di Marco nel periodo che si affaccia ogni domenica, perché vorrei che con il Signore camminassimo, passeggiassimo attraverso questo libro, consapevoli che è un messaggio unico. Amen. I versetti, la suddivisione in capitoli ci aiuta a citare, a memorizzare, però c'è anche un effetto collaterale, che forse tendiamo a frammentare la nostra lettura biblica, citiamo isolatamente, in maniera frammentaria, e ci godiamo tutto il messaggio, invece solo quando facciamo una lettura continua, sistematica. Il Vangelo di Marco è stato scritto appunto da Marco, un servitore di Dio, una persona che si è avvicinata al Vangelo, ha creduto, Pietro, l'apostolo, nella sua epistola lo chiama figlio mio. Probabilmente questo ci fa pensare che Marco si sia convertito attraverso il ministero dell'apostolo Pietro. Marco, Giovanni, detto Marco, il nome per intero, figlio di Maria, di una donna, la cui casa veniva messa a disposizione per annunciare la parola di Dio. Infatti nel libro degli Atti, nel capitolo 12, sappiamo che a casa di Maria, mamma di Giovanni, detto Marco, c'era una riunione di preghiera, durante la quale si pregava per l'apostolo Pietro, perché egli venisse scarcerato, e Dio quella notte concesse l'esaudimento. E l'apostolo Pietro fu liberato per l'intervento di un angelo mandato dal Signore. Giovanni Marco comincia a servire Dio, a predicare con l'apostolo Paolo, con Barnaba, suo parente. Durante il primo viaggio missionario, però, questo giovane, questo credente, servitore di Dio alle prime armi, non sappiamo per quale motivo, decide di tornarsene a casa. Rinuncia a quell'impresa missionaria. Per questo motivo l'apostolo Paolo, Barnaba, non troveranno successivamente una convergenza, litigheranno, si separeranno, serviranno Dio in maniera autonoma, almeno per qualche tempo, perché Barnaba voleva prendere con sé Marco, mentre l'apostolo Paolo in maniera categorica voleva affidarsi a qualcun altro per la collaborazione nell'opera evangelistica. Ora, Marco, nella guida dello Spirito Santo, ci dà modo di ricevere il messaggio, il Vangelo di Gesù Cristo in qualità di servo di Dio. Il Vangelo di Marco presenta Gesù come servo, il servo di Dio per eccellenza. Chiunque è chiamato da Dio al servizio è un servitore di Dio, ma il figlio di Dio è il servitore di Dio. E in quanto presentazione, esposizione della buona notizia del Vangelo, e come Gesù in veste di servitore di Dio, ci sono delle caratteristiche. Per esempio nel Vangelo di Marco troviamo quella espressione che poi è il versetto chiave del Vangelo, perché il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Marco 10:45. Questo è il messaggio del Vangelo di Marco. L'annuncio di chi è venuto dal cielo, vero Dio, per servire, per dare la sua vita come riscatto, redenzione spirituale per molti, per chiunque crede. Sia benedetto il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Una delle parole chiave del Vangelo di Marco è, in quest'ottica di Gesù come servo, subito. Pensate che nell'originale greco la parola, l'avverbio subito, si trova 43 volte. Subito. Il Vangelo di Marco è scritto per dei lettori romani, rivolto a dei pagani, probabilmente scritto nella città di Roma. Marco ha i romani in mente, il contesto dell'impero romano, e nel contesto dell'impero romano, per la mentalità dell'epoca, la qualità del servizio, L'operosità, la volontà, la volenterosità erano qualità ben accette. E quindi Marco parla di Gesù come il servo che non indugia a fare la volontà del Padre, di Dio, subito. Il figlio di Dio non perde tempo. Egli è il figlio di Dio, nella natura Dio, ma è il servo di Dio. È colui che si dispone, colui che si abbassa e lo fa senza perdere tempo. Quale esempio è il Signore Gesù Cristo per noi? Esempio supremo di servizio. Quando Dio Padre parla, subito, subito, vogliamo fare come Gesù la volontà del Signore. Amen. Andiamo adesso a questo brano iniziale che ci parla dell'accreditamento del servitore di Dio. Che cos'è l'accreditamento? Sono i motivi per cui qualcuno è abilitato a fare qualcosa. Ora, perché diciamo che Gesù Cristo è il servo di Dio? Egli è qualificato per esserlo. Egli lo è senza dubbio, lo è senz'altro. E qui abbiamo diverse prove dell'accreditamento. Potremmo dire delle referenze intorno a Gesù. La prima referenza, il primo test di accreditamento sono le scritture, i primi versetti che abbiamo letto. Marco apre così il suo testo, il suo breve libro, che qualcuno ha paragonato a un telegiornale. Il Vangelo di Marco, più che una biografia di Gesù, viene paragonato ad un telegiornale. Ora, come si apre questo telegiornale divino, ispirato? Inizio del Vangelo di Gesù Cristo. Questa è come se fosse l'apertura, la copertina. E qui ecco il primo annuncio, il primo accreditamento. Gesù Cristo è chi diceva di essere, è il servo di Dio, perché le scritture antiche, l'Antico Testamento, trova piena conferma nel ministero di Gesù Cristo. Perché ecco il primo fondamento. Come è scritto nel profeta Isaia, come aveva profetizzato il profeta Isaia, qui parliamo dell'ottavo secolo, avanti Cristo, secoli prima della venuta di Gesù Cristo, Isaia aveva parlato del messaggero di Dio, cioè Giovanni il Battista, che avrebbe preparato la strada davanti al Salvatore, al Messia, al liberatore, un liberatore che molti giudei pensavano che fosse di matrice politica, invece Gesù Cristo era un liberatore spirituale. Non avrebbe liberato i giudei dalle truppe, dalla occupazione romana, ma dal potere del maligno e dalla forza, dall'influenza e dalle conseguenze del peccato, del male morale. Ora, il profeta Isaia parla, in Isaia capitolo 40, di colui che era come una voce che gridava nel deserto per preparare la via del Signore. Ed ecco che dopo la conferma della messianicità di Gesù, vero servo di Dio, da parte delle scritture, passiamo a un'altra conferma, quella ad opera per mezzo di Giovanni il Battista. Secondo testimone, dopo le scritture, Giovanni il Battista, confermato appunto dal profeta Isaia, viene per predicare il battesimo in acqua, un battesimo preparatorio, un battesimo che veniva fatto, somministrato, in vista del ravvedimento e in vista di colui che doveva venire. Giovanni, uomo semplice. Giovanni, qualcuno ha detto, avrebbe scelto la radio come mezzo di comunicazione, perché era importante la sua voce, non la sua persona. Quanto credito avreste dato voi a un uomo vestito di pelo di cammello, con una cintura di cuoio intorno, con una dieta fatta essenzialmente di cavallette e di miele selvatico. Se ne parlava nei mesi scorsi, dell'ingresso nell'Unione Europea, della normativa, l'entrata in vigore, che consente appunto di mangiare alcuni tipi di insetti. Al di là di questo, di cui non voglio parlare e mi capite perché vado via velocemente, passo altrove, al di là di questo non era la sua persona, non era il suo vestiario, non era la sua alimentazione, ma la cosa che contava di più era il suo messaggio. Vogliamo prendere esempio da Giovanni Battista. Conta il messaggio. Quando è il messaggio da parte di Dio, quando è la parola del Signore, miei cari, ispirandoci innanzitutto al Signore Gesù Cristo, ma in qualche modo prendendo ad esempio Giovanni il Battista come servitore, ambasciatore di Dio, vogliamo anche noi avere il desiderio, direi la sana ambizione, di essere la voce che parla annunciando la venuta di colui che doveva venire, il Salvatore, il Messia. Gloria al nome del Signore. Dopo di me, dice Giovanni, sembra dire: non vi concentrate tanto su di me, ascoltatemi, perché io parlo per mezzo di Dio, da parte del Signore, in base a quanto scritto nei profeti. Io vi annuncio colui che deve venire. Vi ricordate successivamente che Giovanni il Battista predicherà indicando Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, e due discepoli suoi di Giovanni, ascoltando lui, seguono Gesù. Uno di questi due discepoli era Andrea, di cui abbiamo parlato recentemente. Vogliamo avere questo desiderio anche noi, che gli altri sentano parlare noi, ma seguano Gesù. Amen. Che non diventino gli altri nostri discepoli. Miseri noi, se l'obiettivo è fare nostri discepoli, nostri seguaci, o follower, se preferite. Noi vogliamo rendere gli altri, con l'aiuto di Dio, aiutare gli altri ad essere seguaci di Gesù. Amen. Quindi c'è questa testimonianza di Giovanni il Battista, che tra l'altro parla di Cristo e parla anche del battesimo nello Spirito Santo. Giovanni il Battista anticipa non solo la salvezza in Cristo Gesù, ma anticipa anche un'esperienza conseguente, quella del battesimo nello Spirito Santo. Questo rivestimento di forza dall'alto, dal cielo, sulla quale può contare un credente che rinasce in Cristo Gesù. Il Signore prima ti pulisce, prima il Signore ti mette a posto e poi ti riempie con il suo Santo Spirito, ti abilita per un servizio efficace. Abbiamo l'accreditamento delle scritture riguardo al servo di Dio perfetto Gesù, abbiamo la testimonianza di Giovanni Battista, abbiamo una conferma che è la più importante, passando più avanti, quando Gesù, ubbidendo a quanto stabilito, chiede di essere battezzato nelle acque del fiume Giordano, una voce dal cielo, la voce di Dio Padre, dice: tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto. E questa è la conferma delle conferme, la conferma di Dio stesso con una voce udibile dal cielo. Il Padre dice: ecco il mio figlio, e lui, in lui mi sono compiaciuto, cioè il mio figlio è colui che farà pienamente la mia volontà. A differenza di ogni uomo, ogni servitore di Dio nell'Antico Testamento chiamato da Dio, ma in nessuno Dio prima d'allora poté compiacersi pienamente, perché se leggiamo le storie, le vicende dell'Antico Testamento, servi, serve di Dio hanno seguito il Signore ma sono caduti, sono venuti meno in un modo o nell'altro. Ora Gesù Cristo è il servo di Dio, colui nel quale Dio Padre poté compiacersi. Ma c'è anche la conferma dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo scende dal cielo come, in forma corporea, come sembrava essere una colomba. Lo Spirito Santo è Dio, ha la natura stessa di Dio, del Padre e del Figlio, ma in quel momento si manifesta scendendo, venendo giù dal cielo come una colomba. È un paragone quello che ci fa la Scrittura. Il Padre parla dal cielo, lo Spirito Santo viene dal cielo per confermare: siamo uno, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, uno, un solo Dio, benedetto in eterno. E poi dopo queste conferme del Padre e dello Spirito abbiamo un'altra forma di accreditamento. Qual è? Ci spostiamo nel deserto, in una regione desertica. Gesù rimane lì per 40 giorni senza prender cibo, tentato da Satana. Ora, la tentazione di Satana, l'assistenza degli angeli, non sono anche queste due prove ulteriori che Gesù Cristo è il servo di Dio? Dirà Gesù più avanti, in un'altra occasione: Satana può scacciare Satana. Se ci fosse cooperazione, se ci fosse accordo, se ci fosse stato ipoteticamente tra Gesù e il diavolo e l'avversario, vuol dire che ci sarebbe stato un concorso. Invece no, il Figlio di Dio è stato sempre contrastato da Satana, avversato dai demoni, dagli spiriti maligni che non hanno mai prevalso, perché ogni autorità è stata data al Figlio di Dio, nel cielo e sulla terra. Gloria al nome del Signore. Lo dirà Marco alla fine del suo Vangelo e ne riparleremo più avanti, tra qualche settimana. Ora, l'intervento di Satana che tenta gli angeli che servono il Signore, quindi confermando la loro sottomissione al Figlio di Dio, sono un'altra prova del fatto che Gesù Cristo è colui che diceva di essere il servo di Dio, il Figlio di Dio, il Figlio dell'uomo. E anche noi possiamo avere la conferma del fatto che se noi facciamo la volontà del Padre, possiamo vincere la tentazione. La tentazione che cos'è? È una proposta da parte del maligno. La tentazione è stata paragonata a una pubblicità disonesta, ingannevole, perché il maligno ti propone qualcosa che non ha fondamento di verità, come il diavolo fece con il Figlio di Dio. Ma in Cristo Gesù siamo più che vincitori. Amen. Se sei tentato, se sei tentata, e lo siamo, se siamo nella fede, possiamo confidare nell'aiuto che viene dal cielo, dall'alto. Dio è più grande della tentazione. Amen. E poi, più avanti, Giovanni viene messo in prigione, abbiamo visto. Da quel momento Gesù si reca in Galilea, la parte nord della Palestina. Al nord, in Galilea, si erano stabilite le 10 tribù di Israele. In Giudea, dove Gesù si recherà più avanti, ne parla il Vangelo di Marco, più avanti, più in là. Quindi la prima parte del Vangelo di Marco ha come ambientazione la Galilea, il nord della Palestina. Poi a un certo punto Gesù dirige il suo viaggio su Gerusalemme e sulla parte sud, cioè la Giudea, per svolgere l'ultima parte del suo ministero terreno. Ora Giovanni è in prigione, Gesù predica il Vangelo di Dio, che si compone di questi due componenti fondamentali, di questi due elementi. Gesù dice: il regno di Dio è vicino, il tempo è compiuto. Quindi cosa bisogna fare alla luce di questo? Ravvedersi, cioè pentirsi ed essere disposti a cambiare per fare la volontà di Dio, e poi credere al Vangelo. Questa domenica, prossimamente, sarà esposto il Vangelo di Dio. Vogliamo credere. Credi anche tu in quello che ascolti, che provenga da parte di Dio, che sia parola di Dio. Credi nel Vangelo, credi nel messaggio di Dio attraverso la Bibbia, ravvedendoti dei tuoi peccati, e il regno di Dio si avvicina a te. Il regno di Dio, che sembra così lontano, e lo è da un certo punto di vista, perché è divino, si avvicina, anzi, entra a far parte della vita di quanti seguono Gesù Cristo. Amen. Un'ultima prova di cui voglio parlare stamattina, un'altra forma di accreditamento, è il fatto che dei discepoli seguono Gesù. Passa, Gesù attraversa, diremmo, il lungo lago. Gesù attraversa, passa, cammina per le rive del grande lago detto Mar di Galilea, vede questi due fratelli, Simone e Andrea, sono pescatori di professione. Apprendiamo dai Vangeli che hanno formato una sorta di cooperativa ittica. Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni sono fratelli tra loro, no? Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni sono fratelli e lavorano insieme. E come vedremo, delle volte il lavoro va male, ma il Signore provvede, ma il Signore interviene. Il lavoro delle volte può andare male, ma affidiamoci a colui che è il provveditore dei credenti. Amen. Gesù chiama Simone e Andrea, poi chiama Giacomo e Giovanni che erano più in là, stavano mettendo a posto la rete dopo una notte di pesca, stavano pensando alle loro faccende e Gesù li incontra. Mi piace pensare, questo è l'ultimo concetto, prima di passare poi alla preghiera, datemi un altro paio di minuti. Mi piace pensare che ancora oggi Gesù passa. Ancora oggi il Signore vuole farsi conoscere attraverso la Bibbia, attraverso questo messaggio. Tu sei preso dalle tue cose, tu sei indaffarata, tu sei attivo e il Signore passa dalla tua azienda, il Signore passa dal tuo luogo di lavoro, il Signore si affaccia alla tua vita, il Signore fa irruzione nella tua vita, che sei tra i tuoi colleghi, come abbiamo ascoltato, nella testimonianza stamattina del fratello. Il Signore arriva e tutto cambia. Sia benedetto il Signore. Amen. Gesù arriva e tutto cambia. Il Signore dimostra anche così la sua autorevolezza. E ditemi se anche questa non è una potente prova del fatto che Gesù Cristo è il servo di Dio, è il Signore, è Dio stesso in persona. Un uomo passa, uno sconosciuto, viene, tu stai lavorando, ti dice seguimi. E se lo fai, se tu vieni dietro di me, se tu mi seguirai, io farò di te non un comune pescatore quale sei, ma un pescatore di uomini. Tu ti adopererai perché altri possano appartenere al Signore Gesù. Non pescherai più nelle acque del Mar di Galilea, ma pescherai spiritualmente gettando le reti del Vangelo, della predicazione, giorno dopo giorno, dove io ti manderò. Miei cari, vogliamo essere pescatori di uomini. Amen. Pescatori di uomini, conquistatori di anime, chiamati da Gesù, appassionati per Lui, che possano chiamare altri, invitare altri, annunciare ad altri questa buona notizia, il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Il Signore sta passando anche questa mattina. Notate il subito, l'avverbio, stamattina in questo caso non applicato a Gesù, ma applicato per questa volta ai suoi discepoli. Lasciate subito le reti, lo seguirono. E anche più avanti, e subito li chiamò ed essi, lasciato Zebedeo loro padre con gli altri operai, se ne andarono dietro a lui. Ora c'è un subito che attiene a Dio, C'è il subito di Gesù che passa, che arriva, che chiama, che attira. C'è il subito di Gesù verso di te. Ci sia anche il subito tuo e mio questa mattina. Signore, io voglio subito seguirti. Non so quale sarebbe stato il tuo problema quel giorno. Non lo so se il problema sarebbero state le reti. Signore, ma fammi prima finire il lavoro che sto facendo. Signore, fammi prima finire di rassettare, di mettere a posto le reti per domani notte, per un'altra giornata, nottata di pesca, di lavoro. Non so se il tuo problema sarebbero stati forse gli operai, i colleghi, le amicizie. E come lo spiego? Mi capiranno? Non è importante, non è primario che gli altri ti capiscano. Con l'aiuto di Dio glielo spiegherai. Ma è essenziale ubbidire. Fare la volontà di Dio. Segui Gesù questa mattina. Segui Gesù come quei primi discepoli, come quei primi pescatori. Lascia tutto. Metti tutto da parte. Segui Gesù. Quella barca, quelle reti, i colleghi, ci parla della nostra vita, di quello a cui noi teniamo. Mettiamo Dio al primo posto. Seguiamo Gesù. Lui penserà a tutto il resto. Signore, ma come farò? Te lo dirà il Signore. Signore, ma tu mi proponi un'avventura di fede. Questa è la vita cristiana. È un'avventura di fede. Dove giorno dopo giorno il Signore ti dice quello che devi fare attraverso la sua parola. Vogliamo glorificare insieme il servo di Dio, colui che è stato accreditato, ha ricevuto autorità, abbiamo la piena conferma del suo mandato, della sua divinità, della sua messianicità, le scritture, Giovanni il Battista, la testimonianza del Padre, la conferma dello Spirito Santo, la tentazione di Satana e l'assistenza degli angeli mandati dal Padre e poi la chiamata dei discepoli che dicono di sì e dopo di loro molte altre persone come ulteriore conferma che solo Dio fattosi uomo avrebbe potuto avere quella autorità, quell'ascendente, quel, permettetemi, carisma divino che lui parla, seguimi. E tutto diventa secondario a confronto. Noi non vogliamo resistere questa mattina. Non resistere alla voce di Dio che ti dice seguimi. Non anteporre altro o altri. Segui Gesù. Amen. Egli ti aiuterà. Quante volte mi è stato detto pastore, io vorrei seguire Gesù, ma ho questo ostacolo, ho questo legame, c'è questo compromesso nella mia vita, ci sono delle scelte drastiche da fare. Vuoi fare tutto da solo? Vuoi fare tutta da sola? Falliremmo miseramente. Seguiamo Gesù. Amen. Seguendo Gesù, il Signore si occuperà di tutto ciò che attiene alla nostra vita. Amen. Preghiamo il Signore, ci alziamo in piedi. Diamo gloria al servo di Dio, al servitore perfetto di Dio, a colui che ha dato la sua vita. È venuto non per essere servito, ma per servire, dare la sua vita come prezzo di riscatto, per pagare, per comprare la tua salvezza, la tua redenzione. Tu devi solo accettare il dono di Dio.